Tutti quanti, prima o poi nella vita, abbiamo almeno un momento di imbarazzo pubblico totale. Intendo almeno uno se siete molto fortunati, io ne ho decine e decine. Che cosa intendo? Intendo quei momenti in cui fate una figuraccia davanti al mondo intero talmente forte e talmente impressa a voi che solo rievocarne il pensiero ad anni di distanza vi fa rabbrividire. Ma sì, come quella volta che stavate facendo i ganzi con una ragazzetta e poi vi siete versati addosso tutto il cocktail, quella volta che siete scivolati sulle scale davanti a tutti perché i vostri stessi lacci si sono impicciati, quella volta in cui un piccione davanti alla scuola intera vi ha cagato in testa. Insomma, quei momenti in cui per un attimo vorreste sparire, dissolvervi, diventare un elemento dello sfondo, un lampione. Sto qui, non parlatevi, non guardatevi, vi prego, scordate tutti gli ultimi 15 secondi. Ora, il dramma nella nostra società è che una volta finita la scena non c'è più modo di recuperare l'onore perduto. Sarai per sempre quello che è cascato come un fesso, che ha rovesciato l'alcolico, che ha fatto il macello che ha fatto. L'unica cosa che abbiamo, l'unica arma a nostra disposizione è la nostra faccia tosta. Sì, l'ho fatto io, eccomi qua. Un simile metodo era invece stato inventato dall'altra parte del globo dai nostri lontani cugini nipponici. Solo che, come al solito, sono andati un po' troppo in là col pentimento. Cioè, nessuno di noi, per recuperare l'onore di una figuraccia, si squarcerebbe la pancia.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed anche oggi restiamo in Giappone per scoprire dei dettagli di uno dei rituali e delle parole nipponiche più famose al mondo, il seppuku. Parola che la cultura pop ha trasformato in un semplice suicidio con la spada, definizione comoda ma del tutto imprecisa. Il seppuku era una pratica serissima, codificata, rituale e attraversata da una simbologia che cambiò profondamente nel corso dei secoli. Una pratica che non doveva essere spettacolare come spesso viene vista in televisione, ma concepita per essere semplice e dignitosa. Ma come spesso accade, solo quando la pratica è stata abolita ha iniziato a vivere una seconda vita nella fantasia collettiva. Prima di tutto, occorre fare una distinzione fondamentale. Seppuku e harakiri non sono sinonimi perfetti. Harakiri significa letteralmente aprirsi il ventre. Era il modo volgare, popolare, quasi colloquiale di indicare il gesto. Il gesto fisico che si fa durante un seppuku. Nessun samurai avrebbe definito così la propria morte, né un documento ufficiale avrebbe mai scritto harakiri.
O forse scritto sì.
Perché il termine corretto, dignitoso, formale era seppuku, che effettivamente si scrive con gli stessi ideogrammi, ma con una lettura diversa, la lettura cerimoniale, la lettura alta, la lettura onyomi. Insomma, fra i due termini passa innanzitutto una lieve differenza semantica. Con harakiri si intende il gesto, con seppuku tutto il rituale, e una decisa differenza di registro. Usare il termine harakiri davanti a un samurai sarebbe come appellarsi a un magistrato chiamandolo avvocato del popolo. Corretto alla fine, ma un po' rozzo. Il seppuku nasce nel Giappone medievale come un gesto eminentemente rituale, non privato. Non indica la volontà di morire, il suicidio nel senso occidentale, ma la volontà di morire in un modo preciso. L'idea alla base era intrisa di misticismo, perché secondo gli antichi saperi giapponesi, l'anima, le nostre intenzioni, la nostra vera natura era racchiusa nel ventre. E aprire il ventre davanti agli altri significava mostrare la propria anima, dimostrare che non si nascondeva nulla, che si moriva con l'anima pura. In origine il seppuku era un modo per dire: il mio onore è intatto anche se sto per morire, guardatelo. I primi casi documentati risalgono al XII secolo, durante la guerra fra i clan Taira e Minamoto. Samurai accerchiati, impossibilitati alla fuga, decidevano di anticipare la morte per mano nemica con un gesto che evitava lo sconcio di essere sgozzati come bestie. Era un modo per morire da samurai invitti e non sconfitti. Nel corso dei secoli il seppuku si trasforma, perché all'inizio era il semplice gesto di suicidarsi aprendosi il ventre, piano piano diventa un rituale codificato, formale, estetico. All'inizio era un atto spontaneo, alla fine del 500 diventa un protocollo. La procedura ideale prevedeva un luogo tranquillo, spesso un giardino, un tappeto di stuoie, un kimono bianco, simbolo di purezza, un foglio scritto con le ultime parole, spesso scritte in forma di poesia, un piccolo pugnale e soprattutto un assistente scelto con cura, il Kaishakunin. Perché c'era un assistente? perché ovviamente il punto centrale del seppuku era togliersi la vita con un atto che partiva dall'individuo stesso, ma poi aprirsi il ventre fa un male cane, si muore in maniera orribile con gli intestini sul pavimento fra atroci sofferenze. Non era quello il punto. Il Kaishakunin dunque aveva un compito preciso: decapitare il samurai subito dopo il taglio iniziale, per risparmiargli sofferenze inutili e oltretutto per dare alla scena una dignità estetica. Il seppuku era un gesto di intenzione e la morte rapida era la pietà che si doveva a chi era tanto coraggioso da aprirsi il ventre. L'immaginario occidentale insiste sull'idea del seppuku poi come gesto eroico, libero, poetico. Il seppuku era infatti di due tipi. Il primo era quello volontario di cui abbiamo parlato, quando il samurai sceglieva di morire per preservare il proprio onore. E il secondo era quello imposto, quando lo shogunato o il proprio daimyo lo ordinavano come forma di esecuzione nobile. E quello molto, ma molto più frequente, era questo secondo tipo. Invece di essere ucciso come un criminale comune, si concedeva al condannato la dignità del seppuku, un qualcosa di non troppo diverso da quello che avveniva nella prima Roma imperiale. Anche tanti imperatori, Nerone fu famoso per questa pratica, infatti quando volevano eliminare qualcuno di scomodo ma importante e potente, spesso mandavano loro un centurione che li invitava al suicidio. In questo secondo caso, oltretutto, non è raro che il tutto fosse solo appena ritualizzato, ovvero che il condannato non si aprisse davvero il ventre, ma si limitasse a stracciarsi un po' la veste per poi essere decapitato dal suo assistente. Da serie, capisco il dolore se lo faccio per mia scelta, se me lo imponi tu, quantomeno. Il seppuku non era dunque un suicidio privato, ma era un atto pubblico e doveva avere degli spettatori, un rapporto scritto, una procedura ufficiale, soprattutto per l'appunto negli ultimi secoli. Il suo valore simbolico si articolava a diversi livelli: riparare l'onore proprio e della famiglia, dimostrare il controllo delle emozioni, riaffermare la propria appartenenza all'elite dei bushi e dare agli altri un esempio di disciplina. Ma la sua forza era soprattutto politica. Il seppuku era un modo per mantenere l'ordine, per punire membri importanti della società senza destabilizzare la società stessa. La morte del singolo, anzi, spesso diventava un messaggio politico, positivo per il regnante: guarda quanto potere ho, ho fatto fare seppuku a lui, ma dall'altro canto non destabilizzante per chi veniva ucciso, perché la famiglia non viveva il tutto come un'onta, come un assassinio, come un modo sporco di aver fatto fuori uno dei loro cari, ma viveva l'orgoglio che il loro caro avesse avuto il coraggio di praticare seppuku davanti a tutti. Difficile da comprendere per noi, ma per un po' ha funzionato. Con il periodo Edo, fra il 1603 e il 1868, il Giappone entrò in una lunga fase di pace. I samurai, come abbiamo visto, diventano amministratori e impiegati in una società pacifica e il seppuku inizia a perdere senso. Diventa più una formalità che una reale conseguenza del modo di vivere samuraico, chiamiamolo così. Viene utilizzato sempre meno e sempre solo come punizione imposta. Con la restaurazione Meiji, nel 1873, viene definitivamente abolito, non solo perché era brutale, ma perché apparteneva a un mondo che il nuovo Giappone, ossessionato dalla modernizzazione, voleva lasciarsi alle spalle. Non tutti volevano lasciarselo alle spalle, però. Le conseguenze della modernizzazione giapponese, dell'abbandono delle tradizioni e della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale in terra nipponica si fecero sentire. Fra gli anni 50 e 70 del secolo scorso si formarono movimenti nazionalisti che volevano recuperare importanti tradizioni nipponiche del passato, e fra questi vi era lo scrittore Yukio Mishima, uno dei più celebri autori giapponesi del Novecento. Nazionalista fervente, ossessionato dall'idea del Giappone tradizionale. Il 25 novembre 1970 organizza un colpo di scena destinato a segnare la storia nipponica.
I don't want to revive Harakiri itself, but through the vision of such a very strong vision of Harakiri, I wanted to inspire and stimulate younger people. And through such a stimulation, I wanted to revive some old traditional sense of honor, or sense of very strong responsibility, and such a sense of death in honor. That's my purpose.
Insieme a una sua piccola milizia privata, la Tetenokai entra nel quartier generale della forza di autodifesa giapponese a Tokyo, prende in ostaggio un generale e pronuncia un discorso dal balcone invitando i soldati alla restaurazione dei pieni poteri dell'imperatore. Un discorso però accolto da incredulità. Nessuno fra i soldati lo segue e, capito che la sua insurrezione è fallita, Mishima rientra nella stanza e compie l'ultimo dei seppuku. Purtroppo il suo assistente e amico intimo, terrorizzato dalla situazione, tenta di decapitarlo, ma fallisce più e più volte, rendendo la scena orribilmente più cruenta del rituale classico. Sarà bisogno di un secondo assistente dopo una decina di tentativi a vuoto per completare l'atto e evitare che Mishima diventasse il nuovo Nick quasi senza testa del Giappone. Mishima voleva trasformare la propria morte in un gesto estetico-politico, una protesta contro il mondo moderno. Il risultato però fu un piccolo trauma nazionale, la consapevolezza che il seppuku, ormai, anche per le forme orrende in cui si era verificato, apparteneva solo alla letteratura. Col suo gesto Mishima ottenne esattamente il contrario di quello che sperava di avere. Insomma, il seppuku, nato come modo per sfuggire a una morte reputata non dignitosa, divenne col tempo un rituale e principalmente uno strumento del potere, molto più imposto che volontario. Un atto pubblico che doveva essere rapportato dai testimoni, un compromesso fra la necessità del potere di punire chi gli si ribellava, anche quella di non farsi nemici ad ogni esecuzione ordinata. Il seppuku risolveva questo impasse. Il samurai ribelle era sparito, ma essendo salvo il suo onore, non avrebbe lasciato dietro di sé generazioni fondate sull'odio. Insomma, era molto più uno strumento per tenere insieme potere e società che un libero, eroico e poetico gesto di autodeterminazione. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming. Wake Up Pills. Wake Up Pills.